Una chiave di lettura.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati da Luca Collodi. La chiave di lettura di oggi dedicata a Eluana Englaro. C'è attesa per la sentenza della Cassazione, che dovrebbe arrivare a breve, che potrebbe decidere il futuro della vita o della morte di Eluana Englaro. Noi vogliamo parlare di questo aspetto che coinvolge etica e giustizia con Domenico Delle Foglie, che è il portavoce di Scienza e Vita. Domenico, buona giornata.
A voi.
Guardando i giornali questa mattina e andando a vedere quello che scrive ad esempio La Repubblica, ebbene La Repubblica già si chiede e informa sul fatto che si sta cercando un posto per l'addio a Eluana e fa tre ipotesi sul verdetto. Secondo La Repubblica la più probabile è l'ipotesi del rigetto del ricorso e quindi il via libera verso la morte di Eluana Englaro. Qual è il tuo commento?
Diciamo che i presagi sono tutti negativi, purtroppo, cioè noi temiamo davvero che la Suprema Corte dia il via libera sostanzialmente a quella che qualcuno con molta forza e durezza forse ha definito una vera e propria condanna a morte, forse la prima con un'immagine anche molto dura, la prima condanna a morte nella storia repubblicana. Sì, purtroppo, come dire, i sentimenti generali sono abbastanza negativi in questo senso, cioè noi temiamo, ecco, che la Cassazione sostanzialmente confermi e dia via libera alla decisione di staccare.
Domenico Delle Foglie, un giudice, quindi la Cassazione, che è un autorevole e importante luogo per l'amministrazione della giustizia in Italia, come può decidere sulla vita o la morte di una persona?
Cioè quello che troviamo davvero smisurato è esattamente questo, che un giudice possa decidere della vita e della morte. Un giudice che è sostanzialmente, fra virgolette, irresponsabile, cioè al limite risponde soltanto alla propria coscienza. Proprio questo ha creato nel Paese un dibattito molto acceso. Sapete tutti i passaggi, l'impugnazione da parte del Parlamento, il conflitto di attribuzione e tutto quello che è accaduto nasce esattamente da questo, ma nasce anche da quello che poi è stato definito un vuoto legislativo, ed è in questo vuoto che si sono inserite le sentenze della magistratura. Ora immaginate che casi simili a quelli di Eluana ce ne sono in circa 3.000 nel paese. Quasi tutti accuditi, moltissimi accuditi nelle strutture che sono di ispirazione cattolica, quindi c'è un grande problema di coscienza che si pone. Oggi abbiamo una decisione di un magistrato che si è arrogato il diritto di decidere, addirittura spingendosi, come è capitato nella Corte d'Appello di Milano, sino a indicare le modalità, direi proprio tecniche, sino nei particolari con i quali deve essere effettuata questa operazione, sorvolando su tutti gli altri diritti, anche quello dell'assistenza, quello il ruolo del medico, il ruolo della famiglia, cioè ha deciso in totale autonomia, certo sul ricorso di un tutore, perché ricordiamoci che si tratta di un tutore che ha chiesto queste procedure, quindi anche quando si parla di famiglia, nel caso di Englaro c'è, come dire, una sorta di forzatura, ecco.
I giornali oggi si interrogano anche su un altro tema: come fa il padre di Eluana Englaro, alcuni giornali, non tutti, come fa il padre di Eluana Englaro a dire che sua figlia oggi preferisce la morte ad una vita disagiata?
Beh, ma qui c'è tutto il tema della ricostruzione delle volontà, e questo è uno dei cardini sui quali noi, ma anche tantissima parte dell'opinione pubblica è, come dire, abbastanza sconcertata. Cioè, ed è il tema del famoso ora per allora, cioè decidere oggi per un domani lontano. Ma nel caso specifico di Eluana c'è stata una ricostruzione di una volontà remotissima attraverso le testimonianze di tantissimi anni fa, rese in una chiacchierata con gli amici. Noi troviamo in questo una sproporzione terribile, cioè immaginate che uno dei nostri figlioli, uno dei nostri ragazzi possa oggi parlare della morte di un compagno e dire: io non vorrei, per un incidente stradale, che vada in coma in una situazione del genere, dice: ma io non vorrei trovarmi in questa situazione. E questo venga interpretato a distanza di anni sulla base di una memoria remotissima come una volontà di non essere curato, di non essere tenuto in vita. Credo che ci sia una sproporzione drammatica, diciamo, di cui il giudice non ha voluto tenere conto, anzi ha voluto prendere per orocolato queste volontà. Idem nei discorsi fatti in famiglia col papà, cioè sono avvenimenti, diciamo, conversazioni remotissime alle quali si dà oggi un'attualità. Beh, ma oggi questa persona non è in condizione di esprimerla, quindi c'è davvero un'assoluta sproporzione ed è il tema che sta al centro del dibattito sul testamento biologico da una parte o sulle dichiarazioni anticipate dall'altra, su cui ci sono, sapete, le distinzioni essenziali che sono in corso e si stanno evidenziando anche nel dibattito parlamentare.
E questo è il punto, caro amico Domenico Delle Foglie. Qui il mondo politico forse qualche mea culpa lo deve fare, perché non c'è una legge ed è chiaro che senza legge poi la magistratura fa il suo dovere, quindi il quadro è abbastanza chiaro. Perché il Parlamento è così in ritardo nel varare una legge che regoli questi aspetti, questi rapporti tra etica e giustizia?
Io non me la sento di tirare la croce addosso al Parlamento, per la semplice ragione che è uno di quei temi talmente delicati che, come dire, il ritardo è tutto giustificato dalla complessità del tema. Quindi io credo che la magistratura abbia forzato i fatti, le abbia forzati, si sia inserita con degli eccessi. Per quanto riguarda il Parlamento, aveva già avviato, questa è anche una cosa che non è del tutto precisa, perché nella scorsa legislatura già si è cominciato a discutere in maniera anche molto serrata. E certo, siccome si partiva da un presupposto che era quello unico presente sul tavolo, che era l'ipotesi del senatore Marino, cioè di un testamento biologico che ha due fondamenti, diciamo, praticamente molto discutibili. Il primo, l'autodeterminazione assoluta del paziente, ovvero della persona, del soggetto. E secondo caso, la questione che gira attorno alla possibilità di predisporre il distacco, diciamo, la rinuncia all'idratazione e all'alimentazione. Questi sono i punti cardini degli estremi, quello che è costituito dalla proposta del senatore Marino, sul quale ci sono perplessità enormi che vanno nell'arco parlamentare in senso trasversale, cioè dovete tenere presente che oggi non si può tagliare a fette la proposta, cioè non si può dire la destra pensa una cosa, il centro ne pensa un'altra, la sinistra ne pensa un'altra. In realtà ci sono sensibilità trasversali che vanno da una parte all'altra, che mettono in discussione tutti i singoli punti di una eventuale proposta legislativa. È un caso, si dice, direi molto simile a quello che è accaduto sulla fecondazione assistita, cioè ci troviamo dinanzi a una sensibilità trasversale, quindi se una legge sarà, come noi ci auguriamo da questo punto, per ovvie ragioni, una legge dovrà essere una legge trasversale che raccolga il maggior consenso possibile attorno ad alcuni punti che si ritengono essere essenziali. Guardate che è molto complesso costruire le leggi in queste condizioni, per cui io direi davvero non voglio tirare la croce addosso al Parlamento, chiedo al Parlamento di cominciare, ma lo sta facendo, considerate che la prossima settimana al Senato, anzi già in corso, hanno già fatto le audizioni e si avvia il dibattito al Senato su una dozzina di proposte di legge, quindi il dibattito c'è. Direi che i parlamentari si sono rimessi in moto, ci sono tanti incontri, anche riservati, ma anche incontri pubblici nel corso dei quali si dibatte. È difficile decidere su una materia del genere. Io penso che l'opinione pubblica debba seguire attentamente anche per suggerire e far sentire ai parlamentari da un lato l'esigenza di farla una legge, fare una buona legge, si dice, sul fine vita. E dall'altro lato, ricordare quali sono i limiti insuperabili anche per il Parlamento. C'è un criterio generale, di sicuro, in un sistema democratico come il nostro, un sistema bipolare come il nostro, c'è un grande interrogativo. È preferibile che su questa materia decidano i magistrati caso per caso, essendo, irresponsabili, cioè rispondendo alla sola propria coscienza, oppure è preferibile che decida un Parlamento democraticamente eletto? Io credo che non ci sia storia, è giusto che il Parlamento si assuma tutte le sue responsabilità, perché il Parlamento è espressione di una volontà popolare.
Io ti ringrazio, Domenico Delle Foglie, per questa riflessione che si conclude quindi con un invito al Parlamento ad andare avanti, mi sembra di capire, su una legge che possa regolare etica e giustizia.
Mi pare di poter dire assolutamente di sì, cioè nel senso che il mondo cattolico, parlo anche come portavoce di Scienze e Vita, anche noi abbiamo fatto fatica ad immaginare, ad accettare che si potesse arrivare a questo esito, però dinanzi alle sentenze è certamente opportuno che lo faccia il Parlamento. Naturalmente facciamo anche tutte le nostre distinzioni, i nostri distinguo, i parlamentari che si ispirano all'antropologia cristiana stanno già all'opera, perché è chiaro che c'è una grande differenza fra le dichiarazioni anticipate di cui parla per esempio la Eugenia Roccella e il testamento biologico di cui parla Marino. Quindi, perché la Roccella si rifà al CNB, ma il CNB a sua volta acquisiva delle conclusioni della Convenzione di Oviedo e quindi metteva in atto tutta una serie di gradazioni, non solo, ma di opportune mediazioni che non escludevano il medico, mentre per esempio Marino esclude il medico, per cui è solo il paziente che decide in un tempo molto remoto quello che sarà il suo futuro. Diciamo, le contraddizioni ci sono, c'è strada da percorrere, bisogna che non sia un dibattito di carattere ideologico, ma un dibattito che guarda al bene vero delle persone. Questo è l'appello che il mondo cattolico fa al Parlamento italiano.
Grazie a Domenico Delle Foglie, portavoce di Scienza e Vita, a risentirci presto e buon lavoro a voi.
Grazie davvero.